E allora, di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sfumiamo la canzone perché abbiamo in collegamento una compagna della rivista Liberazioni che ha tradotto qualche giorno fa un articolo scritto dalla Palestina Animal League, un gruppo palestinese, in cui si parlava appunto di vegan washing. Intanto ciao, buonasera, siamo in onda, ci senti?
Ciao, sì, vi sento benissimo.
Ciao. Senti, allora, non so se per cominciare ci vuoi spiegare un pochino che cosa significa proprio vegan washing, questo termine che ricorda un po' i più celebri green washing e pink washing, e che però tutto sommato è un termine nuovo che è stato coniato. Ci vuoi spiegare che cosa significa?
Fondamentalmente il concetto è lo stesso, ovvero sia nascondere, o meglio rifarsi il trucco utilizzando un'ideologia, o meglio le parole, gli slogan che si rifanno a una determinata ideologia che è vista come fra virgolette pulita, buona, bella, per nascondere poi quella che è la realtà delle cose. Quello che è un po' il greenwashing per certe aziende multinazionali che continuano indisturbate a distruggere il pianeta, ma poi magari ti presentano il prodotto bio, bene o male il concetto è lo stesso.
Ok, quindi
utilizzare invece la moda, perché di questo si tratta poi in questo caso, vegana, per rifarsi un po' il trucco.
Allora, Israele non è nuovo a usare qualsiasi tipo di prodotto che possa in qualche modo aiutare il proprio marketing, il proprio brand di paese pulito, e diciamo questa cosa di usare il veganesimo come prodotto di propaganda politica è una cosa che già va avanti da qualche anno, no? Ricordiamo ad esempio che già un po' di anni fa uscì, mi sembra a partire dal 2012 se non ricordo male, la pubblicità dell'esercito israeliano in cui si vantavano di fornire prodotti vegani ai propri soldati.
Sì, giustissimo, ricordi benissimo. Oltretutto Israele ha già dal 1994 un'organizzazione che organizza, scusate il gioco di parole, dei viaggi in Israele. Il nome dell'organizzazione è Birthright Israel. Dicevo, organizza dei viaggi completamente gratuiti destinati a giovani di origine ebraica provenienti da tutto il mondo, il cui scopo è quello di riscoprire le proprie origini israeliane e rinsaldare il legame con la cultura e la storia israeliane. Questo programma nel giro di questi anni ha fatto sì che circa qualcosa come 600.000 persone visitassero Israele. Bada bene che poi, se vai a vedere quello che è il tour classico di questi viaggi, ovviamente è tutto incentrato nelle zone di Israele, ma se ne guardano bene dal far vedere quello che succede al di là dei muri. A questo programma Birthright Israel di recente hanno aggiunto un viaggio personalizzato fatto apposta per i vegani, si chiama Birthright Vegan, che quindi riprende questo concetto e offre come un di più, un surplus, un viaggio totalmente dedicato a chi è vegano, definendo Israele come la capitale o l'impero del veganesimo.
Sì, tra l'altro poi, come avviene anche per altre cose, questo Israele vegano che viene sbandierato nel mondo, al di là del valore che può avere questo per noi, in realtà poi non corrisponde neanche alla realtà, tra l'altro.
Assolutamente no. Se consideriamo che il consumo di carne in Israele è uno dei più alti al mondo, la sperimentazione animale in Israele viene praticata quotidianamente come in tutto il resto del mondo, ci mancherebbe altro, ed è in continua crescita fra l'altro anche il live export, cioè import in questo caso, ovvero sia l'importazione di animali vivi soprattutto da paesi come l'Australia destinati alla macellazione kosher. Quindi di vegano o di diritti animali in Israele alla fine della fiera se ne parla ben poco e si fa ancora meno. C'è poi da considerare il fatto che, allora, se si è vegani come la sottoscritta e le altre compagne e compagni di Liberazioni per un'ideologia politica ben precisa, parlare di rispetto dei diritti animali e fregarsene dei diritti umani è un controsenso è un controsenso lapalissiano.
Infatti ciao, noi 2 settimane fa abbiamo appunto iniziato un po' a parlare della propaganda israeliana e del brand Israel durante questo appuntamento, iniziando a parlare del pinkwashing e del purple washing, che sono appunto, come dicevamo, 2 dispositivi propagandistici che appunto tendono ad assimilare delle lotte, delle vertenze, delle rivendicazioni che di soggetti minorizzati, per appunto sussumendoli e facendone una bandiera dei diritti per appunto pubblicizzarsi tra virgolette. E appunto questo del vegan washing è un po' lo stesso meccanismo che viene utilizzato di strumentalizzare delle lotte molto radicali che prevedono una trasformazione totale dell'esistente, una liberazione totale, come possono essere il femminismo, le lotte delle persone LGBT o l'antispecismo, andando appunto a settorializzare, a prendere solo un pezzettino e facendone una cosa che è assolutamente compatibile con il capitalismo, con l'imperialismo, col colonialismo, e poi dopo che ovviamente cancella tutte quante le oppressioni poi dopo materiali che in realtà le persone si vivono, perché come dicevi tu appunto non solo i diritti degli animali non vengono garantiti da Israele, ma neanche i diritti umani, così come nel caso del pinkwashing, il tanto sbandierato turismo che andrebbe fatto perché in Israele, perché Israele appunto è simbolo dei diritti LGBT, poi in realtà questi diritti lì non ci sono, esiste una fortissima omofobia e quindi alla fine diventa tutto molto un'etichetta e poi molto poco di concreto.
Assolutamente.
Sull'articolo che appunto avete tradotto e che ricordiamo si può trovare su www.liberazioni.org, proprio di questo parlavate quando appunto leggevo che c'era scritto sulla riappropriazione da parte di Israele non solo dei territori dell'acqua palestinese e delle oppressioni che tutti conosciamo, ma anche i cibi, i piatti tipici, la cultura. Se ci vuoi spiegare
animali,
un po' meglio.
Cioè diventa tutto israeliano, non ci sono, ma questo non riguarda ovviamente soltanto il veganesimo, è un discorso generalizzato e penso che sia un discorso generalizzato e che si verifichi ovunque ci sia un'oppressione da parte su un determinato popolo. Quindi certo, diciamo, adesso prendiamo come esempio Israele, ma la stessa cosa butto lì, sta succedendo in Tibet da anni, da decenni. Comunque, tornando ad Israele, tanto per fare un esempio, il falafel, che in realtà è un alimento tipico palestinese, viene presentato come un piatto tipico israeliano. Il cane di Canaan, che è una razza di cani nativa dei territori palestinesi, è diventato il cane israeliano per eccellenza, e così via. Quindi è proprio un appropriarsi di tutto quello che è la cultura anche del popolo oppresso, senza la minima vergogna, aggiungerei.
E allora, questo, facciamo sì, un attimo una piccola pausa musicale e poi ci riprendiamo.
Ok.
Entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro. Mi guardo intorno e nella casa del ladro è tutto rubato. Pure l'aria che adesso respiro con il fiato corto è frutto d'un furto. Quando un ladro trova un ladro dentro casa non è mica contento, che difatti quel ladro mi vede e mi dice stai attento. Lui mi dice guardami bene, io non sono ladro soltanto, io sono il padrone. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto, che io mi muovo adesso prima che sia mattino. Nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino. Ma io dico che suonare un sonaglio davanti a un serpente, io dico che pure il serpente, pure quello si pente e capisce che sputare veleno per tutta una vita non gli è servito a niente. Ma il padrone è una cosa diversa, è uno strano serpente. Il padrone è una cosa diversa, è una bestia curiosa. Lui comincia succhiando il latte da quando è bambino, ma poi succhia ogni cosa. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto. E io mi muovo adesso, prima che sia mattino. Nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino. Che difatti alla fine il padrone è una specie di ladro, solo che quando ruba il padrone non è mica reato. Neanche quando che viene arrestato il suo alibi regge, perché lui è la legge. Così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro, e quel ladro mi dice che lui non è un ladro soltanto, ma neanch'io sono un ladro, gli dico, e così mi avvicino. Io sono un assassino, e così sotto il cielo turchino c'è un padrone di meno. Non sappia l'occhio destro quel che guarda il sinistro, taccia la bocca a memore di quel che ha visto. E io mi muovo adesso, prima che sia mattino. Nessuno spia il mio passo sotto il cielo turchino.
Bene, siamo di nuovo in onda. Ci sei ancora?
Sì, sì, sono qua.
Ti abbiamo messo, fatto ascoltare un po' di musica. E
bella parlando, anche.
Meno male che ti piace. E stiamo parlando appunto vegan, cibo vegan. In realtà, insomma, un'altra cosa che volevo chiederti, almeno parlando di normale prodotti ortofrutticoli, già a suo tempo, sai, c'era in atto una grossa campagna anche di boicottaggio, perché parecchi di questi prodotti sono comunque prodotti nelle colonie israeliane, no?
Sì.
E per anche, tra virgolette, diciamo, norme commerciali europee, Israele non potrebbe esportare, ci sono state più di una volta, non saprei come definirle, comunque delle direttive europee che dicono non si possono esportare i prodotti delle colonie, eccetera, eccetera.
Sì.
E ecco, su questo che mi sai dire? Perché poi, insomma, nei prodotti vegan ovviamente rientra anche la frutta. So che sono state cambiate delle catene di distribuzione ortofrutticole proprio per evitare le campagne di boicottaggio.
Ma sì, vedi, lo dico con molta amarezza, ma molto spesso chi è vegano non presta attenzione a questo tipo di discorso. Ahimè, ormai il veganesimo, per quello che viene definito il veganesimo mainstream, è quello che poi Israele stesso sta utilizzando, il governo israeliano sta utilizzando per promuovere la propria immagine di paese pulito, vittima di vicini canaglia cattivissimi che cercano di distruggere l'unica democrazia del Medio Oriente, se ne sta appunto appropriando e approfittando. Dicevo, ahimè, essere vegani oggi spesso significa semplicemente mangiare cibo vegetale senza porsi poi il problema da dove questo cibo provenga, che è un po' quello che i compagni di Palestinian Animal League mettono, tra l'altro sottolineano in questo articolo che ho tradotto. Ci vorrebbe un po' più di coerenza e di coscienza politica, questo sono la prima a dirlo.
Sì, facciamo,
vedo poco.
Ricordiamo ad esempio un cibo che viene prodotto molto spesso in Israele e che viene venduto in Italia tantissimo, è l'avocado, che tra l'altro è una coltivazione molto invasiva perché richiede tantissima acqua, e puntualmente naturalmente è l'acqua dei palestinesi che viene proprio tolta per innaffiare queste piantagioni di avocado, che crescono bene nel deserto se le innaffi, però appunto vuol dire che poi c'è qualcuno alle tue spalle che non beve.
Infatti, sì, assolutamente vero. Essere vegano non è sufficiente, bisognerebbe aprire un po' la mente e allargare i propri interessi e nutrire la propria coscienza politica, fare un passo in più. Essere vegano è ben diverso dall'essere antispecista, ovvero sia essere fortemente e grandemente anticapitalista come prima cosa. Mangiare vegano non significa mangiare cibi vegetali, quindi non significa mangiare l'avocado che toglie l'acqua ai palestinesi o che distrugge le foreste, ma significa soprattutto cercare di cibarsi senza dare i propri soldi alle multinazionali che distruggono il pianeta e che distruggono le vite parimenti degli umani e dei non umani. Questo, ripeto, ahimè, devo essere onesta e sincera, ormai si vede ben poco nel panorama dei vari movimenti animalisti, non solo italiani ma anche mondiali.
E comunque poi in realtà questa cosa del, appunto, del veganesimo mainstream, no, che non si preoccupa poi dopo del tutte, diciamo, le altre assi di oppressione, potremmo dire da un punto di vista intersezionale, in realtà si ritrova molto anche nelle politiche che vengono fatte in Occidente, nei paesi europei, soprattutto da alcuni partiti che sfruttano il cosiddetto animalismo o insomma l'ecologismo, poi in realtà per semplicemente appunto come pretesto.
Sono anni che non solo in Italia vediamo questa politica. Posso citare in Francia Brigitte Bardot, che comunque è stata anche condannata per istigazione all'odio razziale e che comunque fa la grande animalista ed è creduta ed è anche acclamata come grande animalista. Ma se torniamo qua in Italia, come non ricordare quello che è successo durante le ultime elezioni con la nascita di un movimento animalista guidato da Vittoria Brambilla, che sicuramente non è un personaggio di sinistra, tutt'altro, è molto vicina all'estrema destra, penso che ce la ricordiamo tutti la sua fotografia con il braccetto alzato vicino al papà vestito da carabiniere, e appoggiato fra l'altro, poi come si è visto, era soltanto un modo per raccattare voti degli animalisti al servizio del partito di Silvio Berlusconi. Ma ricordiamo anche i Fratelli d'Italia, che hanno svolto parimenti una campagna fra virgolette animalista, supportati fra l'altro, e mi duole dirlo ma è vero, da alcune grosse associazioni come Essere Animali, che proprio durante il periodo preelettorale ha lanciato la sua campagna Salviamo i Visoni, chiedendo indistintamente a tutti i rappresentanti politici, a tutte le forze politiche, di supportare la loro progetto di chiusura degli allevamenti di visoni, senza preoccuparsi se queste forze politiche magari promettevano sì la chiusura degli allevamenti di visoni, ma promettevano anche l'apertura di lager pre-espulsione per tutti gli immigrati trovati sul territorio italiano.
Sì, poi tra l'altro ricordiamo, tu prima hai citato Brigitte Bardot, ricordiamo che vicini al movimento di Brigitte Bardot erano anche gli assassini di Clément Méry, il compagno, esatto, che è stato assassinato qualche anno fa in Francia, anche lui un compagno antispecista, ha assassinato da altri antispecisti però fascisti.
Esatto.
E ricordiamo anche tutte le politiche che ci sono state in Europa di movimento d'opinione in funzione anti-araba, con il pretesto appunto animalista per quanto riguarda la macellazione kosher, halal,
presa, halal. Sì, 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 sì.
Presa ad esempio per dire ancora una volta gli islamici sono dei barbari, i musulmani sono dei barbari perché fanno questo.
Assolutamente. Se guardiamo, io ho ben presente quello che è successo qua in Italia, ma le proteste contro la macellazione halal. Attenzione, perché poi si parla sempre di macellazione halal, fateci caso, ma di quella kosher non parla quasi mai nessuno, eppure la metodologia è la stessa, è esattamente la stessa.
Non parla mai nessuno neanche di come si fa il sanguinaccio a Roma?
No, ma infatti stavo per dire, poi vediamo un po' se qualcuno di questi signori è mai stato in un macello qualsiasi e ha visto come vengono poi macellati tutti gli animali indistintamente. Cioè, è una cosa veramente ridicola. Ci sono fra l'altro un'etologa americana, Temple Grandin, che si è occupata di benessere animali fra virgolette all'interno dei macelli, lasciamo stare quello che posso pensare di questo, comunque questo lei ha fatto, che ha studiato la metodologia della macellazione halal e kosher e le ha definite come in realtà la macellazione meno cruenta esistente se fatta secondo i dovuti crismi. Quindi sono tutte campagne pretestuose, tese esclusivamente a fomentare razzismo, odio razziale e xenofobia e a tirar l'acqua al proprio mulino, a raccogliere consensi verso gruppi, partiti e movimenti dell'estrema destra, e molti ci cascano proprio come dei boccaloni, lasciatemelo dire.
Ma infatti volevo chiederti una cosa, proprio perché diciamo che l'hai già detto, accennato, però magari un approfondimento, una riflessione. Dicevi appunto che all'interno del movimento vegano non si guarda da dove provengono i cibi, e proprio su questo invece è nato in maniera differente, no? A parte i prodotti agroalimentari che vengono da Israele, dalle colonie e quant'altro, che sono indubbiamente macchiati del sangue dei palestinesi, però insomma questa perdita anche identitaria, cioè questo fatto che aumenta, perché così ci dicono, no? Aumentano i vegani sia nel nostro paese sia a livello internazionale, però si perdono quei principi che tu prima riaffermavi. Perché sta avvenendo questo secondo te?
Bella domanda, veramente, avessi la risposta sarei la persona più felice del mondo, anche perché forse troverei anche la cura. Però purtroppo è vero, si sta perdendo nel tempo quella che era la vera carica rivoluzionaria di un pensiero che ha origini da una cultura libertaria molto vicina all'anarchia e che vedeva nel concetto di liberazione animale quello di liberazione di tutti gli animali, quindi di tutti gli abitanti della terra e della terra stessa. Essere vegano non significava andare al supermercato e comprare il latte di soia della Granarolo, significava non andare al supermercato, significava cercare di combattere un sistema economico basato sullo sfruttamento capitalista che macina indistintamente umani e non umani, ricordiamocelo, perché stanno malissimo sicuramente gli animali dei macelli, ma stanno malissimo anche gli umani in certe fabbriche nel sud-est asiatico. Purtroppo questo man mano si è perso, probabilmente cioè, è dovuto al fatto che molto spesso si è preferito cercare di allargare la propria base di consensi e quindi lasciar stare quelli che erano i discorsi un po' troppo difficili, spinosi, antipatici, come appunto quello dell'anticapitalismo, dell'anarchia o della necessità di sovvertire radicalmente questo sistema sociale ed economico. Quindi si è andati un po' all'indietro, tralasciando e svuotandosi da quello che era il vero significato di antispecismo e tornando a un animalismo quasi ottocentesco, molto welfaristica, molto protezionistico, in cui l'animale è visto come il poverino che va protetto, senza voce, senza potere, noi siamo la sua voce, lottiamo per loro, siamo tanto bravi, bla bla bla, e alla fine non si cerca più di cambiare questo sistema. Si sta all'interno di questo sistema sperando e pensando che un domani si possa, convincendo tutte le persone che si incontrano a diventare vegani, a salvare tutti gli animali di questo mondo, che è una cosa che non sta, che è ridicola dal mio punto di vista, e non solo dal mio.
Va bene, Senti, direi che qualche cosa l'abbiamo detta questa sera. Se tu non hai, se tu non hai altro da aggiungere.
No, io adesso quando uscirò di casa avrò un codazzo di vegani che vogliono uccidermi, forse.
Va bene, dai, vuol dire che è stato un buon discorso.
Meglio provocare una reazione che insomma la patia che siamo
tutto.
Su no, ma anche capito, il vuoto che c'è questo periodo su qualsiasi tipo di notizia, di affermazione che uno fa, insomma.
Senti, allora, se non hai altro da aggiungere, ti ringraziamo. Rimandiamo,
grazie appunto, a voi.
Sì, rimandiamo a Liberazioni per chi volesse leggere l'articolo, e poi per chi vuole sapere di più di questo gruppo palestinese, il nome è proprio Palestinian Animal League, giusto?
Giusto.
Va bene. E allora, grazie. Buona serata.
Grazie a voi, anche a voi. Buona serata.
Ciao, ciao. Va bene, io direi mettiamo una canzone e poi ricontinuiamo.
Sì, alcune riflessioni, come dire, in comune.
Al margine.
Mettiamo, no, le mettiamo al centro.
Al centro. Sfumiamo questa splendida canzone dei Le Tormenta, L'amore nero, e ritorniamo in voce parlando appunto di Israele.
Allora, e magari provo un attimo a rispondere alla domanda che tu hai fatto prima alla compagna sul perché tanti vegani poi dopo non badano al dove prendono i prodotti e quali prodotti consumano. E guarda, secondo me è perché ad oggi tanti si definiscono vegani, tante persone che se non fosse stato per il fortissimo marketing, la fortissima spinta pubblicitaria che c'è stata appunto rispetto ai prodotti vegani, non lo sarebbero, perché appunto non, è una, diciamo, viene vissuto come uno stile di vita e non come un frutto di un ragionamento politico, anche perché, insomma, come avviene anche per tante altre cose, il capitalismo cosa fa? Prova a indirizzare i consumi, a settorializzarli, a diversificarli, e quindi ha anche bisogno poi dopo di andare a prendere alcune fette o creare nuove fette di consumatori su qualcosa su cui prima il consumo non c'era. Questa cosa appunto viene chiamata diversity management o anche in altri modi, viene applicata un po' a tutto.
C'è un sacco di politiche europee anche sul diversity management.
Esatto. Ad esempio possiamo vedere come, ecco, rispetto, diciamo, prima appunto il femminismo e le lotte LGBTQ, a un certo punto si è capito che il femminismo poteva essere un brand, e sono usciti tanti siti di informazione catchy che appunto fanno piccoli clip pubblicitari che strizzano l'occhio al femminismo, che poi non è un femminismo ma è un emancipazionismo. Ovviamente distinguiamo tra un femminismo che punta a un ribaltamento dell'esistente e una politica emancipazionista, oppure tutti i prodotti per gay, lesbiche, dai pacchetti viaggio all'abbigliamento a qualunque tipo di cosa, che fino a tot anni fa non esistevano, perché appunto le persone LGBT venivano costantemente invisibilizzate. A un certo punto si è capito che invece di invisibilizzarli si potevano mettere a produzione, a frutto, e renderli consumatori, e quindi appunto il capitale ha lavorato in quel senso lì. Quindi secondo me non è un caso che tante persone adesso si dicono vegane, sono tante persone che comunque hanno vissuto anche un periodo di tempo di messaggi promozionali, pubblicitari specifici, che appunto fanno molta presa sulla questione sentimentale, come diciamo prima, quindi sul povero animale che soffre, e molto poco invece appunto vanno a intaccare tutto quanto la problematica strutturale che sta dietro lo sfruttamento animale, ma come lo sfruttamento umano, eccetera eccetera.
Ma guarda, io penso che alcuni, almeno insomma parlando ovviamente, lo fanno anche come principio quasi nutrizionista, no? Come c'è la mania delle diete, di volta in volta, certo, va di moda.
Bisogna una dieta... distinguere poi infatti il vegano salutista, un sacco di
infatti c'è, pure su questo c'è molto marketing, no? Allora per stare meglio non mangi la carne, perché ti dicono mucca pazza, il pollo, l'aviaria, il maiale, non mi ricordo che l'altra malattia è. Quindi uno dice, mi mangio solo frutta e verdura, oppure cominciano a mangiare molto per salvaguardare, tra virgolette, i propri principi salutisti, senza...
Sì, tra l'altro pure lì poi, no, viene riproposta come al solito una soluzione individuale a un problema invece che è collettivo,
certo.
Cioè quello del fatto che tutto sommato tutto quello che ci mangiamo è inquinato, è ammalato, è velenoso, e questo è un problema strutturale del capitalismo, poi non è un problema individuale di so vegano, non so vegano, eccetera. Appunto, proprio per questo il discorso strutturale che bisognerebbe fare, una persona che diciamo si definisce vegana dovrebbe fare, è quello di dire probabilmente qui c'è una società che opprime un po' tutti e tutte, e bisogna cambiarla radicalmente, proprio dal principio fino alla fine, perché sennò è inutile che sto vegano, non cambia niente, poi se la fabbrica che mi fa il tofu tra l'altro è la stessa multinazionale che c'ha gli allevamenti, voglio dire.
Ovviamente non stiamo dicendo, chi ci ascolta, che quindi va bene mangiare carne, stiamo dicendo continuate a non mangiare carne, siete scelti di non mangiare carne, però
ma guardate anche dove viene la frutta.
Quando acquistate prodotti vegetali, vedete, insomma, informatevi su da dove arrivano, come sono stati prodotti, che storia hanno dietro, perché poi ogni prodotto ha una storia.
Certo, ma infatti torniamo un attimo, perché sicuramente ogni prodotto ha una storia. Adesso parlavamo appunto di Israele, perché scientificamente, diciamo, lo dicevi te prima, sta mettendo in atto una serie di campagne promozionali sulla propria immagine. E però, insomma, prima di arrivare a questi, scusa il termine, però un po' di nicchia, no? Di cui parlavi, sono partite anche le grosse campagne, quelle un pochino più istituzionali, no? Soprattutto riguardano i temi della sicurezza. Non a caso, dove ha venduto ed esporta tecnologie militari, impianti di sicurezza, videosorveglianza, ma anche formazione, oltre tutte le esercitazioni militari che fa insieme anche al nostro esercito e quant'altro, no? Più volte l'abbiamo denunciato in Sardegna insomma, queste esercitazioni congiunte. Ugualmente nel settore sanitario, no? I migliori reparti di pronto soccorso, oh, per le emergenze, attentato, cioè ha fatto, tra virgolette, marketing sulla pelle di quello che, cioè, dei morti pure che sono avvenuti in Israele, no? Riesce, molto bravo a rivenderselo. E pensate bene, ad esempio, in questo, non voglio, come dire, vorrei sbagliarmi, mettiamola così, però insomma fra un po' ci venderanno anche il muro nel mare, perché una delle ipotesi ultima di lavori su cui sta lavorando Israele è proprio quello di fare una barriera frangiflutti davanti a Gaza, così oltre che le reti elettrificate, i confini, tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad oggi, e anche quello di chiudergli un pezzo di mare, che sapete bene già questo pezzo di mare ha fatto parte di vari trattati, no? Prima dovevano essere 6 miglia, poi nei vari trattati, accordi anche, no? Per processi tra virgolette di pace mai avvenuta, però nel frattempo Israele rosicchia mare, e adesso l'ultima invenzione, visto che ha quasi finito del tutto il muro, quello di cemento, ha pensato bene, sta pensando bene di inventarsi un mare in cioè un muro da mettere nel mare. Se pensate poi al muro che sta costruendo Trump con il Messico, ai vari muri, appunto il bisogno, anche insomma quello che dicono i nostri politici per firmare le migrazioni, no? Trovare uno stop, fra un po' ci avremo un bel muro, se Israele gli funziona, dopo averlo sperimentato con i palestinesi a Gaza, magari ce li ritroveremo davanti le coste italiane o della Libia, no? Quando finiscono le coste internazionali, per esempio.
No, ma adesso che appunto hai nominato i muri, ricordiamo anche che il muro dell'apartheid Israele ha provato a vendercelo già nel 2015 durante l'Expo di Milano. Ricordiamo questa fiera appunto dei cibi di ogni paese, in cui Israele aveva il suo padiglione, che era praticamente un enorme muro ricoperto di terra, e su cui erano stati piantati appunto degli ortaggi, quindi una specie di orto verticale, che appunto il muro non rappresentava più il muro dell'apartheid, ma era il muro della frutta e verdura israeliane, appunto, però nella cornice di quella grandissima schifezza che è stato l'Expo 2015.
E non ultimo, non so se volevi dire delle cose.
No, dicevo che poi non mi sembra un'ipotesi così peregrina, visto che poi, riallacciandoci pure al discorso di prima sull'intersezionale delle lotte, ci avviciniamo verso anni di devastazione ambientale, e i fenomeni migratori nei prossimi anni assumeranno dei toni che non hanno mai assunto finora, visto che ci avviciniamo a un surriscaldamento globale che renderà gran parte del pianeta inaccessibile.
Quindi avremo molte migrazioni climatiche, tra virgolette.
Molte migrazioni climatiche, e quindi non è così poi peregrino pensare che a un certo punto si faccia un muro anche in mezzo al mare.
Sì, sì, no, peregrino l'idea di poter usare quel tipo di struttura che sicuramente arriveranno a farla a Gaza dentro il Mediterraneo, però considerando che sempre di più questo Mediterraneo, capito, come dire, si chiude,
certo,
è ovvio che qualcosa di simile se lo troveremo. E parlando invece sempre di, come dire, ne abbiamo parlato fino allo sfinimento, fino a tarda serata di ieri, insomma, del Giro d'Italia, che si è concluso, come ben sapete, con la tappa romana, con anche, non ho parole per descrivere l'arroganza delle nostre forze dell'ordine nel tentativo di impedire, ma anche l'ignavia e la criminalità messa in atto anche dai nostri mezzi di informazione, nel tentativo veramente di ignorare completamente questa protesta. L'idea di poter boicottare un giro che portava in, cioè che dimenticava totalmente un popolo, perché questo dobbiamo ricordarlo ogni volta, no? Prima dice Israele fa le sue campagne di marketing promuovendo se stesso, ma Israele è partito con un principio, una terra senza un popolo per un popolo senza terra, cioè come di sempre ha negato l'esistenza del popolo palestinese su quei territori, sempre ha promosso l'immagine di se stesso come quello che dal deserto aveva fatto nascere appunto appunto gli aranceti, gli uliveti, aveva prodotto dei giardini nel deserto, non raccontando a nessuno che ad esempio che Gaza, che oggi anche dalle immagini che ci arrivano, insomma, veramente è desertificata intorno, era veramente un giardino, perché era pieno di aranceti, era pieno di, come si dice, di coltivazioni di fragole, di altri frutti, prima che intervenisse gli accordi di Oslo e prima ancora anche una parte, come dire, di quella di tutta la, anche gli ulivi, di tutta l'agricoltura palestinese, prima che fossero messi in atto questi presunti accordi di pace, la Palestina era un paese, anche da un punto di vista del proprio territorio, completamente diverso, perché tu potevi girarla, avevi terrazzamenti di ulivi da ogni parte, vero, c'era Israele occupava quei territori, c'erano continuamente camionette che entravano nei villaggi palestinesi, però c'era una continuità territoriale. Ora non voglio dire che era meglio l'occupazione di prima e che non faceva morti l'occupazione di prima rispetto ad oggi, però stiamo scontando veramente il fatto che per promuovere la propria immagine stanno distruggendo, desertificando, cancellando, tagliando alberi, tagliando o facendo terra bruciata in quel piccoli pezzi di terra che pure lasciano in mano ai palestinesi, no? Perché poi aumenta. E tutto questo, cioè il Giro d'Italia non ce l'ha raccontato, non si è visto nelle nostre immagini televisive. Eppure ricordiamo che è vero che lo sport è stato sempre usato, no? Per legittimare forme di dittature, forme di repressione, e, insomma, senza ricordare tutti gli anni in cui questo è avvenuto, partendo dal 1936, le famose Olimpiadi nella Germania nazista, fino ad arrivare, insomma, alle ultime dittature latinoamericane. Però è vero anche che quantomeno i movimenti, l'informazione, la gente, nonostante c'erano meno mezzi di informazione, sapevano tutti che cosa avveniva dentro alcuni paesi. Oggi probabilmente, e non so, insomma, se la pensate uguale, però la moltitudine di informazioni, questo eccessivo uso, no, di produrre informazioni, fa sì che se ne abbiano quasi di meno. E non parlo ovviamente dei compagni, parlo di chi sta un po', insomma, fuori dai nostri ambienti.
Sì, sì, ma infatti io questa mattina mi sono spulciato proprio tutti i quotidiani italiani per vedere se ci fosse stata traccia di quello che era successo ieri, e ovviamente non c'era nulla, cioè proprio nulla.
Magari vogliamo ricordare, per chi magari non sa di che cosa stiamo parlando, beh, innanzitutto che il Giro d'Italia appunto quest'anno è partito da Israele e che ha visto, quando è arrivato in Italia, tantissime proteste di ogni forma e tipo in tutte, praticamente in tutte le tappe,
in tutte le sue tappe
che ha nelle varie città, e l'ultima tappa di chiusura era quella di ieri qui a Roma, e c'è stata una protesta con uno sventolio di bandiere palestinesi appunto durante il percorso,
che qualcuno per sbaglio se ne è visto durante la diretta, ma esatto, poi mai più riproposte,
anche con, insomma, il tentativo di qualcuno di mettersi un po' più in mezzo rispetto al percorso per dare più visibilità alla protesta, e che è stata ovviamente subito repressa, e sono stati arrestati 4 compagni. Oggi c'è stato il processo per direttissima, uno si è anche rotto gli è stata anche rotta una mano, e in più anche questa, diciamo, chiamiamola nota di colore per, nella sua assurdità, che alcune persone avevano appunto aperto la bandiera palestinese sopra il proprio terrazzo affinché venisse inquadrata dalle telecamere sugli elicotteri, sui droni che riprendevano dall'alto il Giro d'Italia, e la Digos gli ha imboccato a casa, li ha identificati e ha portato via
come
la bandiera,
come se fosse un reato,
dentro casa loro. Quindi proprio c'è un livello di complicità con quello che fa il governo israeliano da parte dell'Italia, dei paesi europei, degli Stati Uniti soprattutto, che non va dimenticato, perché tutto quello che fa il governo israeliano è possibile grazie alla complicità degli stati europei, a cui Israele serve forte, potente, in mezzo all'Asia
al Medio Oriente
occidentale.
Sì, no, serve forte, potente, ma soprattutto serve come tensione continua che mette in quell'area, no? Perché poi è inutile che uno dice, cioè, noi facciamo la prossima settimana saranno 51 perché siamo nel 2018, ogni tanto mi perdo un anno, dalla guerra dei sei giorni, quando nel 67 Israele rioccupò tutta Gerusalemme e tutta appunto la Cisgiordania e Gaza, quella su cui l'occupazione del 67, la Naxa per i palestinesi. Parola che ad esempio, giusto per e poi chiudiamo che abbiamo pochissimo tempo, per esempio, mentre la Nakba, che riguarda, viene tradotta con un'unica parola, è la catastrofe, il 1948, 15 maggio, insomma, la nascita dello Stato di Israele coincide con quella che per i palestinesi è la catastrofe, la Nakba. La Naxa, che è nella maniera palestinese di ricordare la guerra dei sei giorni, ad esempio non ha una parola, almeno io non l'ho trovata, anche chiedendola a vari palestinesi, una parola per definirla, che non sia la ricaduta. Però insomma, ogni persona, che pure sapevano bene l'italiano e l'arabo palestinese a cui l'ho chiesto, tutti facevano un po', mi dicevano, cioè, presente come quando uno si alza e poi ricade, oppure un'altra spiegazione che mi è stata data, cioè, presente come quando stai male, poi sei in via di guarigione e poi torni indietro e ti riammali un po'. Quindi l'unica parola che mi viene da pensare è la ricaduta, nel senso, sia in termine, se lo pensi, meccanico e fisico, sia la ricaduta in che? In una nuova occupazione, in ancora una volta in una nuova catastrofe in qualche modo, perché anche l'occupazione del 67 ha prodotto molti altri profughi, e così, come dire, di profughi in profughi ancora oggi, dalle vicende ultime di Gaza e la loro richiesta di ritorno è ancora tutta lì, tant'è vero che le ultime decisioni sono quelle di che continueranno a protestare davanti al mondo in maniera, tra virgolette, dico tra virgolette perché veramente anche qui i mezzi di informazione ci scontri violenti, scontro, sì, in realtà
svuotati di qualsiasi contenuto,
in realtà insomma sono veramente manifestazioni pacifiche, cioè gente a mani nude, tutt'al più con dei copertoni bruciati, che cerca di far fumo per non farsi sparare addosso. Dove sia, dov'è l'eguaglianza? Perché anche qui il tentativo di metterli sullo stesso piano, quindi di ridarsi un'immagine, ancora una volta è una campagna.
E certo, poi appunto mettere delle persone comunque, anche se hanno in mano dei tassi o qualsiasi altra cosa, metterle sullo stesso piano di un esercito armato d'occupazione, comunque è un procedimento difficile, però comunque appunto neanche questo, stiamo parlando proprio di tutt'altro, però vediamo come i giornali di informazione, specialmente quelli italiani, perché poi spulciando sui giornali del mondo qualcosina in più esce, sui giornali italiani c'è proprio un silenzio spregevole su tutto quello che riguarda la Palestina.
Lo definirei proprio criminale, senso, perché poi avvalla una serie di crimini. Dopodiché, come diceva Robert Flick in un'intervista di qualche giorno fa, uno non ci credeva neanche al Sudafrica dell'apartheid, che uno avrebbe sconfitto l'apartheid, eppure è bastato pochissimo per... Io mi auguro e spero veramente con tutto, cioè anche emotivamente, col cuore, che questo tempo brevissimo in cui uno possa sperare in una Palestina libera, senza occupazione, sia lì dietro l'angolo, e sia la nostra cecità a non farcelo vedere.
Va bene, io credo che con questo augurio di liberazione del popolo palestinese, della popolazione palestinese, e speriamo di liberazione pure per tutte e tutti noi, possiamo concludere, visto che
ricordiamo,
siamo arrivati alle 20:11.
Ricordiamo quel sito invece, per chi vuole continuarla a seguire, come si chiamava quel sito che ci sottolineava la compagna?
E allora l'articolo che abbiamo, appunto, da cui siamo partite per la riflessione di oggi, è un articolo tratto da liberazione.org, mentre il nome del collettivo